Il terzo anello, ad alta voce, Padri e figli, di Ivan Turgenev.
Guarda, disse a un tratto Arkady. Una foglia secca di acero si è staccata e cade a terra. I suoi movimenti sono perfettamente simili al volo di una farfalla. Non è strano. La cosa più triste e più morta rassomiglia a quella più allegra e più viva. Amico mio Arkady Nikolaevich, esclamò Bazarov, di una cosa sola ti prego, non fare dell'eloquenza. Io parlo come so, e poi in fin dei conti questo è dispotismo. Mi è venuta un'idea in mente, perché non esprimerla? D'accordo, ma perché anch'io non dovrei esprimere il mio pensiero? Io trovo che il bel parlare è indecente. Cos'è decente allora? Bestemmiare? Vedo che hai proprio intenzione di seguire le orme di tuo zio. Come si rallegrerebbe quell'idiota se ti sentisse? Come hai chiamato Pavel Petrovich? L'ho chiamato come si deve, idiota. Questo non lo tollero, esclamò Arkady. È il sentimento del sangue che parla, disse tranquillamente Bazarov. Ho notato che si mantiene con grande ostinazione negli uomini. Un uomo è pronto a rinunziare a tutto, a liberarsi da ogni pregiudizio, ma confessare per esempio che suo fratello, il quale ruba i fazzoletti altrui, è un ladro, questo è superiore alle sue forze. Infatti, se è mio fratello, è mai possibile che non sia un genio? In me ha parlato un semplice sentimento di giustizia, e non quello del sangue, replicò Arkady con fuoco. Ma siccome tu non comprendi questo sentimento e non provi questa sensazione, così non ne puoi nemmeno giudicare. In altre parole, Arkady Kirsanov è troppo al di sopra del mio comprendonio. Io mi inchino e taccio. Basta, ti prego, Evgeny, finiremo per litigare. Ah, Arkady, fammi il piacere, bisticciamo una volta per tutte. Bisticciamo per bene, fino all'estremo limite, fino allo sterminio. Ma così finiremo per picchiarci? Saltò su Bazarov. E allora? Qui, sul fieno, in un ambiente così idillico, lontano dal mondo e dagli sguardi umani, non fa niente. Ma su di me non la vinci. Io ti prenderò subito alla gola. Bazarov allargò le sue dita lunghe e dure. Arkady si voltò e si preparò, come scherzando, a difendersi. Ma la faccia del suo amico gli parve così sinistra. Gli sembrò di vedere una minaccia così poco scherzosa nel bieco sorriso delle sue labbra e negli occhi che si erano accesi che egli si sentì un involontario timore.
Ecco dove vi siete rifugiati!
Si sentì in quell'istante la voce di Vasily Ivanovich e il vecchio medico militare apparve davanti ai giovanotti, vestito di una giacca di lino fatta in casa e con un cappello di paglia anch'esso fatto in casa. Io vi cercavo, ma voi vi siete trovati un posto magnifico e vi dedicate a una bellissima occupazione. Sdraiati per terra, guardate il cielo. Sapete che questo ha un suo speciale significato?
Io guardo il cielo solo quando voglio di starnutire, borbottò Bazarov, e voltandosi verso Arkady aggiunse a mezza voce: peccato che ci abbia disturbati.
Su, basta, sussurrò Arkady e strinse di soppiatto la mano al suo amico. Ma nessuna amicizia sopporterebbe a lungo simili scontri. Io vi guardo, miei giovani interlocutori, diceva intanto Vasily Ivanovich, dondolando la testa e appoggiandosi con le mani incrociate a un bastone ingegnosamente ritorto di prima fattura, con una faccia di turco al posto del pomo. Vi guardo e non posso non ammirarvi. Quanta forza! Quanta fiorente giovinezza c'è in voi, quante capacità, quante abitudini, proprio Castore e Polluce.
Ecco dove è andata a finire, nella mitologia, disse Bazarov.
Si vede subito che a suo tempo eri un bravo latinista. Se ben ricordo ti guadagnasti la medaglia d'argento per una tesi, no?
I Dioscuri,
ripeteva Vasily Ivanovich. Però lascia stare, padre, non far smancerie.
Una volta ogni tanto è permesso, mormorò il vecchio. Del resto io vi ho cercati, signori, non per farvi dei complimenti, ma per annunziarvi in primo luogo che presto pranzeremo. E in secondo luogo volevo avvertirvi, Evgeny, tu sei una persona intelligente, tu conosci gli uomini e anche le donne, e per conseguenza perdonerai, tua madre ha voluto far celebrare una messa in occasione del tuo arrivo. Non immaginarti che io ti chiami ad assistere a questa funzione, è già terminata, ma padre Alexei, il pope...
Ma sì, il sacerdote pranzerà da noi. Io non me l'aspettavo e avevo anzi sconsigliato, ma non so come, è andata così. Lui non mi ha capito, e anche Arina Vlasevna, del resto è una persona molto buona e giudiziosa.
A pranzo non mangerà mica la mia porzione? Domandò Bazarov.
Vasily Ivanovich rise.
Ma che dici? Io non chiedo nulla di più. Io sono pronto a stare a tavola con chiunque.
Vasily Ivanovich si lasciò cadere sul fieno, gemendo.
Questo vostro giaciglio, signori miei, mi ricorda, cominciò, la mia vita militare di bivacco, i posti di medicazione che si stabilivano pure accanto a qualche pagliaio ed era già una grazia. E sospirò. Tante ne ho provate in vita mia. Ecco, per esempio, se permettete, vi racconterò un curioso episodio della peste di Bessarabia. Quello per cui ricevesti la croce di Vladimiro, intervenne Bazzaro. Sappiamo, a proposito, perché non la porti? E ti ho già detto che non ho pregiudizi, mormorò Vasil Ivanovich. Soltanto la vigilia aveva fatto scucire il nastrino rosso della giacca e si mise a raccontare l'episodio della peste. Si è addormentato, sussurrò un tratto d'Arcadi, indicandogli Bazzaro e strizzando l'occhio bonariamente. Evgeny, alzati, aggiunse forte. Andiamo a pranzare. Padre Alexei, un uomo ben piantato e grasso, con capelli folti e accuratamente pettinati, con una cintura ricamata sulla zimarra di seta viola, si mostrò molto accorto e abile. Per primo si affrettò a stringere la mano ad Arcadia e a Bazzaro, quasi avesse già capito che essi non avevano bisogno della sua benedizione, e in generale tenne un contegno disinvolto. Non si tradì e non urtò nessuno. Scherzò a proposito del latino nei seminari e prese le difese del suo vescovo. Beve due bicchieri di vino, ma rifiutò il terzo. Accettò da Arcadi un sigaro, ma non lo fumò, dicendo che l'avrebbe portato a casa. Disgradevole in lui c'era solo questo, che ogni momento alzava con lentezza e cautela la mano per pigliarsi le mosche sulla faccia. Qualche volta le schiacciava. Prese posto al tavolino da gioco con moderate dimostrazioni di contentezza e finì per vincere a Bazarov 2 rubli e 50 copeche di carta. In casa di Arina Vlasevna non si aveva un'idea dei rubli d'argento. Come prima, lei stava seduta accanto al figlio, a carte non giocava. Come prima, teneva la guancia appoggiata al pugno e non si alzava che per far servire qualche nuovo manicaretto. Aveva paura di far feste a Bazarov ed egli non l'incoraggiava, non provocava le sue carezze. Inoltre anche Vasil Ivanovich aveva consigliato di non disturbarlo troppo. Questo non piace ai giovanotti, le ripeteva. Non occorre dire come fosse il pranzo quel giorno. Timofei ci aveva galoppato in persona all'alba per trovare un certo mangio speciale della Circassia. Lo starosta aveva fatto una corsa in cerca di lasche, di ghiozzi e di gamberi. Solo per i funghi le contadine avevano ricevuto 42 copeche di rame. Ma gli occhi di Arina Vlasevna, incessantemente rivolti a Bazzaro, non esprimevano soltanto la devozione e la tenerezza. Vi traspariva anche una tristezza mista a curiosità e a timore, una specie di umile rimprovero. Bazzaro, del resto, pensava a ben altro che ad analizzare quel che esprimessero gli occhi di sua madre. Di rado si rivolgeva a lei, e solo con qualche breve domanda. Una volta le chiese di dargli la mano come porta fortuna. Mise dolcemente la sua morbida manina nella sua palma ruvida e larga. «Ebbene?» domandò poco dopo. «Non ti ha aiutato?»
«Mi è andata anche peggio», rispose con noncurante sorriso. «Egli comincia a rischiar troppo», disse padre Alexei rammaricandosi, e lisciò la sua bella barba. «Sistema napoleonico, padre mio, napoleonico», rispose Vasil Ivanovich e buttò giù un asso. «E fu quello che lo condusse all'isola di Sant'Elena», disse padre Alexei e coprì il suo asso con un trionfo.
«Non vorresti dell'acqua di Rives e Niuseska?» domandò Arina Vlasevna. Bazarov alzò soltanto le spalle.
«No», egli diceva il giorno dopo ad Arcadi. «Domani me ne andrò di qui. Mi annoio. Vorrei lavorare, ma qui è impossibile. Verrò ancora da voi in campagna. Ho lasciato là tutti i miei preparati. Da voi, perlomeno, ci si può chiudere in camera. Qui, invece, mio padre mi ripete: il mio studio è a tua disposizione, nessuno ti disturberà, e intanto non mi lascia fare un passo da solo. E poi avrei scrupolo a chiudermi in camera davanti a lui. E anche la mamma. Io la sento sospirare dall'altra parte del muro. Ma se vado da lei, non ho nulla da dirle». «Lei si affliggerà molto», disse Arcadi. «E anche lui. Da loro tornerò ancora. Quando? Quando andrò a Pietroburgo. Tua madre specialmente mi fa pena. E perché? Forse con qualche buon frutto che ti ha comprato?» Arcadi abbassò gli occhi. «Tu non conosci tua madre, Evgeny. Non solo è un'ottima donna, ma è molto intelligente, davvero. Stamattina ha conversato con me per mezz'ora, e con tanta serietà, con tanto interesse. Si è certo dilungata così sul mio conto. Non si è discorso di te. Può darsi, stando di fuori tu puoi veder meglio. Se una donna può sostenere una conversazione di mezz'ora è già buon segno. Ma io, tuttavia, me ne andrò.
Non ti sarà facile dar loro questa notizia. Parlano sempre di quel che faremo di qui a 2 settimane. Non mi sarà facile. È stato il diavolo oggi a tentarmi perché stuzzicassi mio padre. In questi giorni ha fatto frustare uno dei suoi contadini servi. E ha fatto molto bene. Sì, sì, non guardarmi con tanto spavento. Ha fatto molto bene perché quello è un ladro, un beone impenitente. Ma mio padre non si aspettava assolutamente che io ne fossi, come si dice, edotto. Ne è rimasto molto confuso e adesso, per giunta, mi toccherà dargli un dispiacere. Non fa niente, gli passerà. Bazarov aveva detto «non fa niente», ma passò l'intera giornata prima che si risolvesse a comunicare a Vasily Ivanovich la sua intenzione. Infine, quando già lo salutava nello studio, disse con uno sbadiglio forzato: «Già, mi dimenticavo già quasi di dirti, fa mandare domani i nostri cavalli da Fedò per il cambio di posta». Vasily Ivanovich si stupì. «Il signor Kirsano forse ci lascia?» «Sì, e io parto con lui». Vasily Ivanovich si agitò sulla sedia. «Tu parti?» «Sì, mi è necessario. Provvedi, ti prego, per i cavalli». «Bene», balbettò il vecchio. «Per il cambio di posta, bene, ma... come mai?» «Ho bisogno di andare da lui per breve tempo. Poi tornerò qui». «Sì, per breve tempo, va bene». Vasily Ivanovich tirò fuori il fazzoletto e, soffiandosi il naso, si curvò quasi fino a terra. «Ebbene, tutto sarà in ordine. Io credevo che tu da noi saresti rimasto più a lungo. 3 giorni, questo dopo 3 anni è pochino, Evgeny. Ma se ti dico che tornerò presto, mi è necessario. Necessario? Ebbene, prima di tutto bisogna fare il proprio dovere. Così si ha da mandare i cavalli. Bene, Arina e io non ce l'aspettavamo. Lei si è fatta dare dei fiori dalla vicina. Voleva ornare la tua camera». Vasily Ivanovich neppure accennò che ogni mattina, appena giorno, stando a piedi nudi in pantofole, egli si consigliava con Timofeich e, tirando fuori con le dita tremanti un assegnato lacero dopo l'altro, lo incaricava di varie compere, insistendo specialmente sulle cibarie e sul vino rosso che, per quanto aveva potuto notare, era molto piaciuto ai giovanotti. «Anzitutto la libertà, questa è la mia regola, non si deve costringere nessuno». Egli tacque di colpo e si diresse verso la porta. «Ci rivedremo presto, padre». «Davvero?» Ma Vasily Ivanovich, senza voltarsi, fece solo un gesto di rassegnazione con la mano e uscì. Ritornato nella sua camera, trovò la moglie in letto e cominciò a pregare sottovoce per non destarla. Lei non di meno si svegliò. «Sei tu, Vasily Ivanovich?» domandò. «Sono io, madre. Vieni da Inyusha. Sai, temo una cosa. Dormirà comodo sul divano. Gli ho fatto mettere il tuo materassino da campo e dei guanciali freschi. Gli avrei dato il nostro piumino, ma mi sono ricordata che non gli piace dormire sul molle. Non fa niente, madre, non preoccuparti. Lui si trova bene. Dio abbi pietà di noi peccatori», continuò a pregare a mezza voce. Vasily Ivanovich ebbe pietà della sua vecchia. Non volle dirle, per quella notte, quale dispiacere l'attendesse. Bazarov e Arkady partirono il giorno dopo. Fin dal mattino tutta la casa era triste. Anfisushka si lasciava cadere le stoviglie di mano. Perfino Fedka era perplesso e finì per levarsi gli stivali. Vasily Ivanovich si affaccendava più che mai. Egli evidentemente si faceva coraggio. Parlava forte e batteva i piedi, ma aveva una faccia appatita e i suoi sguardi evitavano di continuo il figlio. Arina Vlasevna piangeva piano. Si sarebbe smarrita del tutto e avrebbe perduto il dominio di se stessa se il marito di buon mattino non l'avesse esortata per 2 lunghe ore. Quando poi Bazarov, dopo ripetute premesse di tornare in ogni caso non più tardi di un mese, si strappò finalmente agli abbracci che lo trattenevano e si sedette nel tarantas, quando i cavalli si mossero, i campanelli squillarono e le ruote si misero a girare e non si poteva ormai più seguirlo con gli occhi e anche la polvere si era posata e Timofeich, tutto curvo e barcollante, si era trascinato nella sua stanzetta, quando i vecchi rimasero soli nella loro casa, anch'essa divenuta a un tratto come più piccina e più decrepita, Vasily Ivanovich, che ancora pochi istanti prima sventolava bravamente il fazzoletto sulla soglia, si lasciò cadere su una sedia e lasciò cadere la testa sul petto. «Ci ha lasciati», Ci ha lasciati, balbettò. Ci ha lasciati. Con noi si è annoiato. Adesso sono solo soletto, ripeté più volte, e ogni volta alzava davanti a sé la mano chiusa con l'indice alzato. Allora Arina Vlasevna gli si accostò e, posando la sua testa bianca vicino a quella bianca di lui, disse: che farci, Vasia? Un figlio è un pezzo di carne tagliato via. È come un falco. Ha voluto venire, è volato qui, ha voluto andarsene, se n'è volato via. Noi due invece siamo come due funghi nel cavo di un tronco. Stiamo uno accanto all'altro e non ci muoviamo mai. Io sola rimarrò per te sempre la stessa, e così tu per me. Vasilij Ivanovich si tolse le mani dal viso e abbracciò sua moglie, la sua compagna, così forte come nemmeno in gioventù l'aveva abbracciata. Ella l'aveva consolato nella sua tristezza.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carovolante, il terzo anello @rai.it.